Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Il 2 luglio 2012, all'improvviso, durante le prove, ho avvertito vertigini e sono svenuta. La mattina dopo non sentivo più nulla.
Ritrovarmi da cantante ad essere praticamente completamente sorda è stato uno shock incredibile.
Storie di sordità e di malori inaspettati in una puntata che si intitola All'improvviso, il silenzio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Come cambia la nostra vita quando all'improvviso, non quando sentiamo una cosa, abbiamo un sospetto, andiamo dal medico e lentamente ci arriva una diagnosi, buona o cattiva, insomma, quella è una sorta di fase di avvicinamento ad un piccolo o grande momento della verità. Non parlo di quello. Cosa succede della nostra vita, alla nostra identità, anche quando all'improvviso ci viene qualcosa che cambia il nostro modo di vivere, cambia il nostro modo di vedere la vita, qualcosa che colpisce il nostro corpo, colpisce la nostra testa, colpisce il nostro udito, ad esempio, proprio perché è il caso di Elisa. Parlo di udito perché Elisa era una cantante che un giorno ha un malore e quando si risveglia è completamente sorda. Ci racconta la sua storia, ci racconta cosa è accaduto dopo e come è riuscita a vivere una vita nuova, diversa e che le dà soddisfazioni nonostante questa sordità e nonostante il mestiere che faceva. E cosa succede invece quando un giorno senti una mano che ti formicola e pensi che sia semplicemente un attacco di panico, poi invece vai in ospedale e ti dicono: signorina, lei ha avuto un'emorragia cerebrale. Questa è la storia che ci racconta invece Chiara Galeazzi, la scrisse quattro anni fa per Il Foglio, ci ha fatto poi un libro che si chiama Poverina e ci racconta appunto che cosa è accaduto quel giorno, cosa è accaduto poi in ospedale quando le hanno detto non si preoccupi, tornerà tutto come prima, però di fatto questa emorragia ce l'ha avuta, e cosa è successo quando ha postato su Instagram, sui suoi social: mi è successa questa cosa, ed è successa una cosa che è abbastanza inaspettata e incredibile per certi versi. La puntata si intitola All'improvviso, silenzio. Benvenuti. La vita di Elisa Paganelli è cambiata in una notte. Prima era una vocal producer giovane e già affermata, era nel bel mezzo delle prove del suo studio a Milano, dove stava preparando un tour con Mario Lavezzi e Ornella Vanoni, ma all'improvviso il suo mondo si è oscurato. Quando si è risvegliata in ospedale era sorda, uno shock terribile. Si è disperata, pensava di dover rinunciare alla passione della sua vita. È stata sul punto di arrendersi, tanto erano forti il dolore e il senso di perdita, poi però è riuscita a reagire e andare oltre. Ha spremuto tenacia e creatività, si è impegnata in mille ricerche, smontando pregiudizi e luoghi comuni, ha scoperto che la musica si può sentire anche usando sensi diversi, ascoltando le vibrazioni attraverso il corpo. È perfino più bello, racconta lei. Ha segnato con un tatuaggio il punto speciale all'altezza del cuore, dove ora sente il do. E così ha avviato un percorso di trasformazione, si è messa in gioco per imparare tutto da capo, ha preso una strada nuova come musicoterapeuta e insegnante di musica. È successo il 2 luglio del 2012, racconta, ora festeggio questa data come se fosse un secondo compleanno. Una metamorfosi così radicale non può mai essere priva di fatica e di dolore. Ho iniziato a cantare da bambina, ricorda. Avevo 4 o 5 anni, ho studiato musica classica, ho imparato a suonare il pianoforte, ho cantato per 12 anni nel coro della cattedrale di Lodi, perché allora vivevo lì. Ora si è stabilita a Scanzorosciate, dove vive con suo figlio Gregorio di 7 anni. A 20 anni lavoravo già come corista live e produttrice vocale. Avevo aperto uno studio a Milano dove accoglievo artisti di rilievo del panorama italiano. Poi, il 2 luglio 2012, all'improvviso, durante le prove, ho avvertito vertigini fortissime e sono svenuta. La mattina dopo non sentivo più nulla.
Ho visto tutto nero, mi sono accasciata. Mi ricordo tutti che si agitavano, ero in sala prove, si sono arrivati tutti, oddio. E mi ha iniziato un mal di testa fortissimo e mi hanno portato in ospedale, dove mi hanno trattenuta per la notte in osservazione, dandomi una tachipirina perché sembrava che non avessi nulla. La sera sono iniziate delle vertigini molto forti e il mattino dopo, quando mi sono svegliata con l'infermiera che mi scuoteva perché mi stavano chiamando, ma io non stavo rispondendo, e lì mi sono resa conto di non sentirci più.
I medici mi hanno sottoposto a 1000 esami, ma non sono riusciti a formulare una diagnosi. Non ho sordità genetica né malattie autoimmuni, clinicamente non ho niente. Li ho pregati di aiutarmi perché non riuscivo a rassegnarmi a ciò che mi era successo. Mi sembrava impossibile. Poi ho scoperto che il mio caso rientra nelle ipoacusie improvvise e col tempo ho conosciuto altre persone con percorsi simili al mio. Hanno tentato di curarmi con il cortisone e perfino con la terapia iperbarica. Sono stata ricoverata per 1 mese e mezzo. Non c'è stato niente da fare. Da allora non sento più nulla dall'orecchio destro e il sinistro è peggiorato gradualmente da quando sono rimasta incinta, ancor di più dopo che ho avuto il Covid. Le conseguenze sono state dolorose. Nonostante la giovane età, avevo già raggiunto un livello molto alto della mia professione. Pensavo che l'avrei proseguita per sempre. Mi sentivo felice, la mia vita mi sembrava bellissima. Dopo la perdita dell'udito, invece, non riuscivo più a intonarmi, a sentire la band. Non sapevo più cosa fare. Quando sono svenuta, stavo facendo le prove generali per un concerto all'Idroscalo di Milano. Avrei dovuto partire per un tour, ma è saltato tutto. Quando è uscita dall'ospedale, Elisa è tornata nel suo studio, spinta dal desiderio di ritrovare ciò che amava, incapace di rinunciare. Mi sono chiusa dentro con il mio pianoforte digitale, ho alzato le casse dell'amplificazione a tutto volume, così ho scoperto la percezione sonora corporea. E per me è stata una sensazione nuova, una rivoluzione. Ero abituata ad ascoltare la musica solo con l'udito. Mi fidavo di questo, del suono che veniva prodotto dalla cassa e da me. In realtà mi sono resa conto che il corpo arriva prima. Può avvertire la vibrazione della voce mentre canto. Ci è voluto un po' prima che maturasse la consapevolezza di poter considerare la sordità come un'opportunità piuttosto che una perdita. Sono partita per un viaggio in Thailandia e un giorno il mio istruttore di yoga mi ha suggerito di non considerare più quell'evento come una perdita. L'Elisa di prima, mi ha detto lui, se n'è andata e non tornerà. Quella di adesso è sorda e questa è una caratteristica come la miopia, come il colore dei capelli. Fa parte di me e potremmo anche leggerla in positivo, come una forma di evoluzione. Così ho iniziato lentamente a cambiare prospettiva su ciò che mi era accaduto, a fare i conti con me stessa. Elisa ha lasciato il suo studio perché occuparsi di produzione vocale nella sua condizione è diventato troppo impegnativo e stancante. Ho iniziato a fare ricerche sulla musicoterapia, racconta, un mondo variegato e interessante. Ho provato a seguire dei corsi, ma mi sono trovata spesso insoddisfatta perché si concentravano di più sull'aspetto tecnico e clinico che sulla relazione. Poi finalmente ho trovato le insegnanti giuste per me e mi sono iscritta al corso dell'Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia di Giulia Cremaschi Trovesi. Ora sono arrivata al 4° anno e sono felice perché sto imparando moltissimo. Da anni si dedica in particolare ai bambini più piccoli, da 0 a 3 anni, e a quelli con disabilità. Ho messo una protesi per migliorare l'udito dall'orecchio sinistro, ma quando lavoro a volte la tolgo, perché mi sono resa conto che mi è più utile concentrarmi sul respiro, sul corpo, sul rapporto con gli allievi. Poter sentire per me è diventato quasi un elemento di distrazione. Per Elisa la musica non rappresentava solo un lavoro e il cuore pulsante della sua esistenza, ma una fonte di gioia, relax e autoterapia. Mi sono chiesta, e i bambini sordi come faranno? Così ho iniziato a sperimentare qualche elemento di musicoterapia su di me. Ho provato a capire che cosa mi trasmettevano le vibrazioni, come potevo distinguere le note alte e basse e i diversi strumenti, per imparare a cantare di nuovo insieme agli altri. Ho dovuto provare a riappropriarmi di me stessa. Non mi sono più esibita in concerto, salvo rare occasioni, ma canto ancora facendo musicoterapia, tutto il giorno e tutti i giorni, anche se in contesti diversi. Sono sempre io, ma in versione 2.0 e un po' bionica.
Spiego ai genitori l'importanza della voce, l'importanza del contatto, e questo arriva tutto dal viaggio che io ho fatto dentro di me, quindi arrivare a sentire questa vibrazione, questa vicinanza, questa relazione che è tutto. Chiaramente dalla gravidanza in poi, ma il bambino nella pancia è già vivo, già risponde, già sente attraverso la trasmissione ossea, che quindi è il modo in cui io riesco ancora oggi a suonare e cantare. La musica è una scusa per stare insieme ai propri bambini, soprattutto in un'era ipertecnologica come la nostra. La mia speranza è quella di dare delle competenze aggiuntive ai genitori per stare insieme, perché i bambini vogliono che siano i genitori a cantarli. Nella pancia non hanno sentito la mia voce, ma hanno sentito la loro. E quindi non importa che siano stonati, intonati, bravissimi o meno, il bambino vuole il genitore che canti.
Durante il corso preparto, chiacchierando con l'ostetrica, è nata l'idea di organizzare qualche incontro con le mamme che partorivano nello stesso periodo. In passato avevo seguito corsi di canto in gravidanza, canto carnatico e propedeutica musicale, mettendo insieme questi stimoli. Ho lavorato con le altre mamme sulla respirazione e sulla vocalizzazione, poi sono nate le prime canzoncine dedicate ai nostri bambini. L'idea di fondo era quella di facilitare la comunicazione tra genitori e figli. Altri semplici motivi sono nati dalla mia vita quotidiana, quando mio figlio era piccolo. I momenti critici, come quello in cui lo mettevo nel seggiolino in auto, ma ogni passaggio era accompagnato dal canto. Poi questa esperienza è cresciuta con lui, l'ho approfondita dal punto di vista della pedagogia musicale, scoprendo alto e basso, veloce e lento, forte e piano, con semplici giochi a misura di bambino. Con i pupazzi, le girandole, i foulard, sono nate così le musicoccole, che sono delle attività per i più piccoli, da 0 a 3 anni. Cerco di offrire ai genitori elementi per conoscere e usare la voce, e con essi un incentivo per stare con i bambini, cantare insieme, costruire strumenti con materiali di riciclo. All'inizio uscire era fastidioso e per superare le difficoltà ho dovuto imparare i codici del mondo dei sordi, con una cultura e un'identità forte che non conoscevo. Mi sono scontrata con tanti stereotipi che potrebbero essere facilmente smontati da una maggiore attenzione e sensibilità. Sto imparando la LIS, la lingua dei segni, risorsa importantissima sia sul lavoro sia dal punto di vista personale. Non sempre riesco a sentire e a capire, perché a volte semplicemente sono stanca. Quando c'erano le mascherine era un disastro e mi domandavo, e se poi a un certo punto le batterie della protesi si esaurissero e non potessi ricaricarle? Ho imparato a mettere in moto la creatività, a coltivare talenti che non sapevo di avere. Mi sono tatuata sul braccio una frase che mio padre diceva spesso: ricorda di essere autentica e semplice.
I'm so confident.
Lei è Sia, che canta Unstoppable, che ovviamente il nostro Luca Micheli ha scelto per una ragione ben precisa, perché evidentemente aveva la sensazione che anche Elisa fosse o sia Unstoppable. Pronto? Ciao Elisa, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Allora Elisa, innanzitutto mettiamo tutte le carte sul tavolo. Questa è la prima volta che noi facciamo una telefonata in parte telefonica e in parte in realtà usando in questo caso Google Meet per poterci vedere, perché questa cosa agevola per te la comprensione di quello che dico, perché leggi il labiale, giusto?
Esatto, sì, in questo momento io ho anche i sottotitoli, quindi mi aiuta a capire quello che mi stai dicendo.
Elisa, innanzitutto grazie mille per averci mandato questa storia, che è una storia anche molto dura e molto difficile da immagino da raccontare, che però racconta a tutti gli effetti una metamorfosi. Io guarda, partirei da qui, nel senso che tu lo dici un po' durante il tuo racconto, però vorrei proprio chiedertelo in maniera specifica. Il fatto di cambiare la percezione della realtà a un certo punto della propria vita crea una crisi di identità. Cioè tu quando sei rimasta senza i suoni hai detto, ti sei domandata chi sono io adesso?
Assolutamente sì, anche perché facendo la cantante nella vita la mia identità era fortemente legata alla mia voce, al fatto di usare la mia voce cantando, era il mio lavoro, era la mia passione, tutto quello che avevo studiato fin da piccola e che pensavo avrei fatto per tutta la vita, cosa che comunque ho continuato a fare. E quindi questo cambiamento è stato inaspettato, ma ha un potere trasformativo importante, perché è proprio come hai detto tu, cioè devi capire chi sei diventato, portarti a cena, guardarti allo specchio e scoprire chi sei, perché il cambiamento è una costante nella vita. Se c'è una cosa certa, che noi continuiamo a cambiare dal giorno in cui nasciamo al giorno in cui lasciamo questa terra.
Quanto tempo è passato però? Cioè quanto ci hai messo a fare la pace con la nuova Elisa?
Un paio d'anni tutti, sì. Poi in realtà la chiave di volta nel momento in cui ho deciso di fare outing, perché questo termine si usa anche con le disabilità invisibili, è stata la pandemia. Perché con l'arrivo delle mascherine io mi sono trovata in un mondo per me incomprensibile. E c'è un versetto di Isaia che dice che il Signore ha chiesto chi posso mandare in aiuto, e Isaia risponde eccomi, manda me. E quindi ho capito che in quel momento potevo essere di aiuto a tantissime altre persone.
Senti, invece c'è una questione più tecnica che mi incuriosisce, anche lavorando con la voce personalmente, insomma non faccio il cantante, non faccio il tuo mestiere, però ci lavoro costantemente, ed è dove percepisci le vibrazioni musicali, cioè in quale parte del corpo? Adesso mi dirai in tutto il corpo, però ci sono alcune parti che ne percepiscono alcuni elementi e altri altre?
Allora, sì, in tutto il corpo, come hai detto tu, in realtà quando ci sono diversi contesti. Quando suono in una band, sicuramente la parte delle cosce e tutta la parte del petto, le spalle, il collo, la testa, a seconda della frequenza. Quindi più è alta la frequenza, più si sente in alto nel corpo, più in basso è la frequenza, più si sente in basso. Io uso tanto le mani. Quindi se ad esempio canto insieme a un pianista ho bisogno di toccare pianoforte. Quindi non c'è una risposta unica, è una sensibilità che si affina man mano, è un'educazione all'ascolto, perché il suono è vibrazione, questa è fisica acustica, e si può imparare assolutamente a sviluppare questa percezione. Siamo esseri sensoriali e siamo esseri estremamente adattivi.
Senti, tu in questa trasformazione sei riuscita a mantenere però un pezzo fondamentale della tua identità, che è la musica, no? Perché tu continui a lavorare con la musica. Mi racconti esattamente che tipo di lavoro fai con la musica? Ne fai diversi, immagino, però mi fai un esempio di una tua giornata di musicoterapia?
Allora, sì, io ho un'attività che si chiamano le musicoccole, sono degli incontri di musicalità per le famiglie, gravidanza 0-3 anni, in cui usiamo la musica come tramite per la relazione affettiva. Faccio tanta formazione, faccio tanti interventi, sia in eventi, concerti, interviste, proprio per portare il concetto importante della gratitudine e della che ci può portare il cambiamento, perché il cambiamento non sempre è volontario, a volte veniamo cambiati da un inaspettato, ma può essere un'opportunità.
Elisa, grazie mille, grazie per la storia che ci hai mandato e per il tono di questo tuo racconto nella telefonata, che è stato davvero preziosissimo. Grazie davvero, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo,
a presto, ciao ciao. Si intitola Entre Dos Tierras, degli Héroes del Silenzio. Questo brano, grazie Luca Micheli per scegliere sempre così oculatamente le sue canzoni. Ora invece la parola passa ad Andrea Loreni, che è tornato con noi questa settimana per dirci qualcosa di più della storia di Elisa.
Elisa nella sua vita è riuscita a fare con coraggio, determinazione e forza di una perdita molto grande, strutturale, un'opportunità, una ricchezza, un'altra strada, è riuscita a trovare un'altra strada. Ora lei è un esempio, diciamo come dire, eccelso, e per trovare la sua forza forse bisogna trovarsi in quella situazione, provare a vedere come va. Dall'altra parte però io credo che questo genere di rapporto con la perdita possa essere una postura che si può esercitare, e quindi propongo un piccolo esercizio di pratica filosofica, che è quello di valutare come una nostra perdita recente, quello che valutiamo una perdita recente o prossima o imminente o attuale, e capire come ci stiamo rapportando e se riusciamo a viverla come un'opportunità o se invece non abbiamo ancora le forze, le capacità per viverla così, ma allora è il momento di provare a esercitarle e provare a vedere, stando anche nel dolore, nella perdita, come possiamo trasformarla in un'opportunità e in un'altra strada, ispirati dal racconto di Elisa.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola All'improvviso il silenzio, ora vogliamo raccontarvi una storia diversa, che parte però da un malessere improvviso, solo che da lì va oltre. È la storia di Chiara Galeazzi. Chiara Galeazzi è un'autrice, è una conduttrice radiofonica, che 3 anni fa ha avuto un'emorragia cerebrale. Lei questa cosa l'ha raccontata in un post sui suoi profili social e inaspettatamente è stata sommersa da una valanga di rabbia. Chiara Galeazzi ha scritto un libro al riguardo che si intitola Poverina, ma questa storia l'ha scritta per Il Foglio nel dicembre del 2021 e fa così. Domenica 17 ottobre 2021 sono seduta sul divano di casa mia a guardare dei video su YouTube di una persona che mi sta sulle balle da quasi un decennio. Non mi sta sulle balle in quel modo in cui ci stanno antipatiche le celebrità e giustifichiamo questi sentimenti dicendo è una sensazione a pelle o è una cosa di pancia, che poi chiamarla celebrità è eccessivo, diciamo che qualcuno sa dell'esistenza di questo essere umano attraverso dei prodotti a suo nome. Io questa persona la conosco e ho le prove che è antipatica, ho perfino delle prove scritte. Ma tornando a quella domenica pomeriggio, mentre guardo un video di una sua intervista, inizia a formicolarmi il braccio sinistro, poi la gamba sinistra. Poi smettono di funzionare come dovrebbero. Quando il braccio sinistro inizia a perdere colpi, la mia ipotesi è che sto avendo un attacco di panico. Quando arriva un mio amico a soccorrermi, anche lui propende per l'attacco di panico, ma io sono laureata in comunicazione e l'amico che mi somministra 15 gocce di Xanax ha un attestato di sommelier. Mica potevamo immaginarci che il mio cervello stesse perdendo sangue. avessi avuto anche solo un filo di mal di testa, me lo sarei potuto immaginare. Almeno però la cosa buona è che ero incredibilmente serena quando ho sentito la frase «Signorina, lei ha avuto una emorragia cerebrale», pronunciata dal medico del pronto soccorso. Dopo quella frase sono entrata in una delle stanze della Stroke Unit dell'ospedale Niguarda, dove il mio cervello è esaminato in ogni modo possibile. Il resto del tempo lo passo a chiudere e aprire le dita della mano sinistra, l'unica soddisfazione che gli arti di quel lato mi hanno lasciato, e a imparare che emorragia non si scrive emorragia con un R sola. L'informazione mi è molto utile quando al quinto giorno di degenza, dopo che gli affetti stabili, gli amici stretti e i colleghi più vicini sono stati tutti abbondantemente allertati, decido che è il momento di scrivere dell'accaduto sulla mia pagina Instagram. D'altronde avevo già completato una settimana enigmistica, visto tutte le puntate arretrate di The Morning Show e del Saturday Night Live e varie tipologie di personale sanitario, dagli OSS ai neurologi, avevano iniziato a dirmi che avrei recuperato serenamente il funzionamento di tutto il lato sinistro. Arrivato a questo punto, qualcuno di voi potrebbe farsi qualche domanda, tipo: se sei in ospedale con metà corpo che non si muove, perché dovresti metterti a scrivere sui social? Una risposta è che mi ero rotta le palle di spiegare tutto da capo ogni volta che qualche conoscente mi scriveva per puro caso. E poi, un'ultima questione, causa scatenante di tutto quello che segue, da settembre 2021 ho la fortuna di partecipare come terza voce a un programma radiofonico quotidiano su Radio DJ che, nella settimana in cui sono stata male, aveva interrotto le trasmissioni. Ma ora che la situazione andava stabilizzandosi e il programma doveva tornare in onda, qualcosa agli ascoltatori andava spiegato sul perché sarebbero stati accolti da due voci invece che da tre. Ci ho messo circa un'ora a confezionare un post che calibrasse umorismo e pathos con quel tocco di apatia da «Sì, ok, sono in subintensiva, ma ditemi di voi piuttosto». Non sarebbe il caso di dirlo così, ma il post è un trionfo. Non che fosse l'obiettivo, ma i like sono migliaia già dopo poche ore e quando alle 18, con spargo di olio e parmigiano, le pennette in bianco della cena, il mio cellulare si riempie di messaggi carichi di affetto da parte di persone che conosco e perfetti sconosciuti. Prima della pubblicazione di quel post, discusso e approvato da un ristretto gruppo di persone, l'unica osservazione la fa il mio compagno Francesco, che commenta con molta sicurezza: «Guarda che arrivano i Novax». Capisco la sua apprensione, è una persona con un seguito abbastanza ampio che più volte si è esposta a favore dei vaccini e in generale è molto esplicito quando si tratta di esprimere amore per la scienza, molto più di quanto ne esprima a me. Non che voglia smancerie esplicite, sia chiaro, però ecco, manco che mi debba sentire minacciata sentimentalmente da Burioni. Comunque, io mi sono limitata a dire ai quattro follower che ho che non mi funziona metà del corpo, quindi serenamente rispondo al mio innamorato: «Ma chi se ne frega?». Quando a 24 ore dalla pubblicazione del post una signora commenta: «Quando hai fatto il vaccino? Nessuna correlazione?», io sono estasiata, la vivo come qualcuno a cui chiedono per la prima volta un autografo. Commento sotto questa signora taggando il mio fidanzato dicendo: «È successo davvero, sono emozionatissima». La signora non rilascia ulteriori dichiarazioni. Ammetto che non sta chiedendo niente che non mi sia già chiesta anche io e che non abbia chiesto ai medici. Questa emorragia è un effetto collaterale del vaccino? No, non ho avuto una trombosi, è passato troppo tempo dalla mia ultima dose, che è stata con uno dei vaccini che non danno questo genere di effetti collaterali, e soprattutto la mia emorragia non è un'anomalia rispetto alla norma di un reparto di neurologia. Dopo il primo giorno perdo un po' l'interesse e la signora Novax della correlazione penso sia l'unica che commenterà quel post. A 48 ore dalla pubblicazione, invece, segnalare e bloccare Novax è l'attività che mi prende più tempo durante la giornata. I più gentili schiaffano la domanda «Che vaccino hai fatto?» senza aggiungere altro. Altri pubblicano emoji di pecorelle e, inventandosi una diagnosi di sana pianta, si augurano che finalmente apriremo gli occhi sui danni che questi vaccini stanno facendo. C'era comunque qualcosa di strano in questo accanimento, perché io non ho abbastanza follower per essere rilevante. Proprio in quel momento un amico però, che non ha Instagram, mi scrive preoccupato perché ha saputo cosa mi è successo. Gli chiedo dove l'ha scoperto. L'ho saputo perché, mi dice, un mio amico mi ha detto che l'ha visto su Facebook in un post di un gruppo Novax che diceva una roba tipo conduttrice di radio DJ ha un ictus. Qualche minuto dopo mi allega uno screenshot di una pagina Facebook di Novax chiamata con molta fantasia Nessuna correlazione. Il post è titolato 23 ottobre 2021 Radio DJ aneurisma. A questo punto ci tengo a ricapitolare che al momento ho 34 anni, sono ricoverata in un reparto di subintensiva con del sangue nel cranio e il lato sinistro del mio corpo, che non risponde ai miei comandi come dovrebbe a tal punto da non permettermi di stare in piedi o tagliare quello che ho nel piatto, benché siano già state escluse ragioni gravi che mi costringono in questa condizione, io non so ancora di preciso perché mi sia successo questo. Non solo un perché anatomico, ma pure un perché metafisico, uno di quei perché da urlare coi pugni chiusi agitandoli verso il cielo, cosa che al momento posso fare solo col destro. Avrei potuto chiedere risposte alla religione, ma quando il cappellano dell'ospedale si è avvicinato a me, l'unica frase che mi ha detto è stata: quando vedo i giovani come te in questo stato, mi si stringe il cuore. Mi dispiace, non volevo farla soffrire, ho risposto. La storia che vi ho raccontato l'ho trovato su un articolo del Foglio che si intitola Assediata dai Novax che volevano vedermi morta di vaccino. L'ha scritta la stessa Chiara Galeazzi il 27 dicembre del 2021, cioè pochi mesi dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpita, di cui ha raccontato in questa pagina, in queste pagine, e di cui ha raccontato anche in un libro molto bello, molto divertente. Chiara Galeazzi è davvero un'autrice fantastica, lavora con comici, fa il programma Radio DJ, è amica di amici, insomma, non ci conosciamo bene, ma è una persona che seguo e ha una penna davvero davvero felicissima. Vi dicevo, ha scritto questo libro che è pubblicato da Blacky Edizioni, che si chiama Poverina, che racconta esattamente questa storia e la racconta ovviamente in maniera un pochettino più ampia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Giuseppe Genduso.
Matteo Caccia racconta.
Ed eccoci di nuovo alla nostra storia seriale che si chiama Angiuria, scritta da, come vi dicevo, un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe Genduso e lavorata da, invece, dal nostro Federico Bernocchi. La storia è quella di un lontano parente della famiglia paterna di Giuseppe, che si chiama Leonardo, che nella Sicilia del 1830 si trova accusato ingiustamente di avere ucciso sua moglie Ninuzza. Noi sappiamo che Leonardo è innocente. Al momento dell'omicidio era addirittura lontano dal paese di Castellana, dove da poco si erano trasferiti a vivere, ma come in un brutto sogno oppure in un vecchio film giallo è stato sorpreso col coltello in mano proprio di fianco al cadavere della moglie. Nardu non parla, non dice nulla per tentare di scagionarsi, perché sa che qualsiasi sua parola rischierebbe di mettere in cattiva luce sua moglie. Per cui si trova in una specie di vicolo cieco da cui non sembra possibile uscire. Sua moglie è morta e lui è il primo sospettato. E adesso? Solo il pensiero del suo bambino senza madre e ora senza padre non lo faceva dormire. Le prime sommarie indagini non portarono a nulla. Leonardo era stato visto da molti con la moglie esanime in braccio e il coltello insanguinato stretto in pugno. Lui non parlò mai, anche se più volte interrogato dal delegato e dopo pochi giorni da Petralia venne trasferito in carcere a Cefalù, accusato formalmente dell'omicidio della moglie e in attesa di processo. La determinazione di Leonardo si rivelò granitica. Nemmeno ai suoi genitori e alla famiglia di Nina venuti a visitarlo in carcere disse nulla, lasciandoli sconvolti e sconcertati. Si raccomandò solo di non abbandonare il suo bambino. Poi abbassò gli occhi e continuò a tacere. Purtroppo non venne raccolta alcuna testimonianza a discarico di Leonardo e le circostanze della morte violenta di Nina rimasero spiegabili solo con l'ipotesi che il marito, in un raptus, avesse perpetrato l'omicidio, nemmeno attenuato da ragioni di onore, da lui mai protestati e a cui Nina, nella piccola comunità, mai aveva dato motivo di pensare.
Probabilmente l'altro era già andato via per il paese, perché questi ambulanti spesso si accampavano nei pagliai, se qualcuno non gli dava ospitalità nella stalla o roba del genere, si accampavano fuori. Chi aveva la roba non la lasciava. Quando uno aveva finito la sua giornata, mangiava qualcosa e partiva per il paese vicino. Le indagini ovviamente non erano quelle di oggi, quindi in quel momento c'era una specie di apparenza di flagranza di reato che non ha fatto probabilmente collegare il vero protagonista, se l'è cavata.
Leonardo era tornato da solo dal lontano feudo a piedi, salutando i compagni un giorno prima dei fatti, e nessuno poté ricostruire dove fosse al momento dell'orribile delitto, rifiutandosi lui di chiarire alcunché, chiuso nel suo ostinato silenzio. Passò l'estate, passò l'autunno e passò l'inverno. Stando così le cose, il tribunale, sensibile allo scalpore che il fatto rarissimo aveva sollevato nelle contrade delle Madonie, si trovò nella condizione di celebrare un processo indiziario e ritenere di comminare, nel clima incerto e surriscaldato di quegli anni, un esemplare condanna a morte per omicidio volontario, aggravato dalla mancanza di un movente comprensibile, a carico dell'unica persona in qualche modo coinvolta e che per giunta si rifiutava di parlare a sua discolpa, tenendo sempre gli occhi bassi per tutta la durata del processo.
Chi è che ha preso le difese di Leonardo? Il problema, ahimè, questo è difficilissimo ricostruirlo, anche il ruolo delle famiglie di origine, di questo non è stato tramandato nulla, non abbiamo elementi concreti. Era anche abbastanza difficile proprio le distanze, perché lui fu portato nel paese vicino a Petralia, 9 chilometri, ma poi portato a Cefalù, che appunto era 60 chilometri. I processi allora non sono come oggi, cioè erano molto sommari, anche perché c'era questa strana situazione in cui era stato trovato praticamente col coltello in mano, con la moglie tra le braccia, quindi o veniva fuori qualcosa di grosso per smontare la situazione, altrimenti non c'era modo di uscire da questa evidenza, come possiamo chiamarla.
L'anziano parroco di Campofelice attraversò la piazza verso la chiesa per la sua abituale meditazione in un pomeriggio dei primi giorni di maggio. Con il profumo delle zagare che entrava dal portone aperto della chiesa matrice, insieme alla luce sfolgorante del sole. La chiesa era vuota, salvo per un uomo inginocchiato su un banco vicino al confessionale, in atteggiamento di profondo raccoglimento. Il prete raggiunse il primo banco e stava per sedersi quando l'uomo lo raggiunse, si genuflesse e con voce rotta e a malapena comprensibile gli chiese di confessarsi. Il prete lo precedette al confessionale, recitata la formula di accoglienza, lo invitò a parlare. L'uomo appariva molto provato e sconvolto anche attraverso la rete del confessionale. Tra i singhiozzi dichiarò subito che l'uomo che stavano per impiccare a Cefalù per aver ucciso la moglie a Castellana era innocente. Era lui il vero colpevole.
Silenzio ed ore, ed anche quando siamo tanti stiamo zitti in coro. C'è tanto chiasso intorno e non si calma mai. Parole su parole su parole, parole fra noi. Ma se si parla perché si ha la lingua in bocca, è meglio muti come pesce, meglio acqua in bocca. Perciò se un bel tacere non fu mai scritto, restiamo zitti noi e lasciamo parlare i fatti. Non gridare ma ascoltare, non forzare ma lasciarsi andare, non imparare ma dimenticare. Il silenzio e lo spazio per poter pensare.
Grazie ancora a Giuseppe per permetterci di raccontare questa storia, grazie a Federico Bernocchi che la elabora per noi, grazie a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e ancora di nuovo Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Leggete il nostro libro che si chiama Cose che succedono vivendo, oppure ascoltate il nostro podcast fatto qui, prodotto qui da Radio 24, che si chiama Don't Tell My Mom. Altrimenti ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!